Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. La catechesi di questa mattina è un racconto citato dal Papa Francesco nella enciclica sulla famiglia. E dato che abbiamo anche noi fatto in tutta Italia sabato scorso la festa, e ancora c'è qualche resistenza a fare la festa, e vi faccio questo racconto. Siamo in Norvegia, ecco, e senza gatti, tante fiemme, e siamo in Norvegia, in un paesino proprio lontano, lontano, chiuso in mezzo ai fiordi. Questo paesino c'è una comunità religiosa, una comunità protestante, e dove il decano, il fondatore di questo gruppo di preghiera, è sposato, quindi è protestante, pastore, ha due figlie, una chiamata Martina in onore di Martin Lutero e una Filippa in onore dell'amico di Martin Lutero, Filippo de Bois. Questa comunità è una comunità molto fervorosa fino a quando c'è il decano. Poi, come tutti i leader carismatici, quando si assentano, muoiono, poi comincia un po' ad affievolirsi la fede, comincia ad affievolirsi il fervore e la guida di questa comunità viene presa dalle due sorelle che non si sposano, anche se hanno avuto tutte e due una storia da giovani, ma il papà, come tutti i papà, gelosi delle figlie. E a quanti si presentavano per il matrimonio, diceva: le mie figlie sono come la mano destra e la mano sinistra. Volete privarmi delle mie mani? E fu così che Martina rifiutò il matrimonio con un tenente che poi andò via, andò a Parigi, andò a Vienna, andò nelle varie, fece carriera, diventò un generalissimo, ma si sposò, ma restò sempre nel cuore questo amore per Martina. E lo stesso per Filippa. Filippa aveva una bella voce, cantava in chiesa e in un periodo ci fu il passò per quel fiordo della Norvegia, passò un tenore, Papen, che diede delle lezioni di canto a Filippa e se ne innamorò. Ci dette un bacio e con questo bacio Filippa ha avuto paura e rifiutò pure le lezioni, rifiutò questo matrimonio. E il tenore Papen poi ha fatto carriera, ha fatto successo, però restò con questo amore nel cuore. Voi siete stati adesso a vedere Mine Vaganti, non so se nel teatro avete sentito la frase della nonna che dice che per una vita è stata innamorata di suo cognato, dice: gli amori impossibili sono quelli che durano per sempre. L'amore possibile invece viene annacquato dalla quotidianità, dai problemi, dalle cose. Gli amori impossibili, appunto perché sono impossibili, durano per l'eternità. In questa comunità, quindi, queste due sorelle prendono la sovrintendenza e vivono. La comunità poi a poco, dicevo, si affievolisce anche di numero, perché non c'è più l'evangelizzazione, non c'è più il fervore. Una notte, di tempesta, bussano, alla porta. Le sorelle aprono e una signora, dopo che allora hanno aperto, cade a terra svenuta. Cade a terra svenuta e loro la rianimano e questa signora non parla, perché la signora è francese, non parla il norvegese, tira fuori una lettera lettera e che consegna alle sorelle. Loro leggono questa lettera dove c'è scritto: la lettera era del tenore Papin. Dice: io sono stato da voi, conosco la vostra ospitalità. Oh, aiutate questa signora, prendetela al vostro servizio, è una brava cuoca, e lei viene da Parigi dove c'è stata la rivoluzione, gli hanno ammazzato il marito, gli hanno ammazzato il figlio, quindi un nipote l'ha portata a Cristiania, che era la capitale della Norvegia a quel tempo, e da Cristiania è arrivata da voi, date l'ospitalità. Loro dicono: ma noi non siamo ricchi, noi abbiamo una semplice pensione, con questa pensione non possiamo permetterci una governante, una cuoca. E lei dice: datemi vitto e alloggio, per me va bene, perché io non so più dove andare, se no morirò, datemi vitto e alloggio. E con questo vitto e alloggio, questa signora francese, che si chiama Babette, va al loro servizio, va al loro servizio. E la signora si inserisce, loro hanno paura, dice: ma lei è cattolica, lei è papista, e siamo in un ambiente protestante. E dice, poi capiscono che la signora non è né carne né pesce, non parla bene il norvegese, e quindi dice: la nostra testimonianza le farà capire l'amore di Gesù e così via. Passano 12 anni. 12 anni che la signora è a servizio ed è l'anniversario della nascita del decano, del papà delle signorine Martina e Filippa. Quindi si stanno facendo i preparativi quando arriva una lettera dalla Francia. È strano perché in 12 anni non era mai arrivata una lettera. Arriva questa lettera che comunica che la signora Babette ha vinto alla lotteria nazionale francese 10.000 franchi, come la lotteria nazionale nostra, perché un amico ogni anno le comprava un biglietto. Questo biglietto è uscito e quindi ha vinto 10.000 franchi. Tutti con dispiacere capiscono che Babette tornerà a Parigi con questi soldi, non ha più bisogno di lavorare, non ha più bisogno di stare in questo paesino sperduto del fiordo. Babette dice: io vorrei, non vorrei, Felicia, lascialo stare, non quietare, assiettate. Lascialo girare, vedi, così distrae le persone pure, così hanno qualcosa che non se no, se no cominciano già ad addormentarsi. Lascialo stare, stai tranquilla pure tu, fai a brava. E tutti capiscono che Babette se ne va. Babette però chiede alle signorine, dice: io vorrei una cortesia, vorrei organizzare il pranzo per la festa del decano. E loro dicono: assolutamente no, non è possibile. Poi dice: ma io non vi ho mai chiesto niente in 12 anni. Io vi ho chiesto qualche cosa? No. Dice: ma voi pregate Dio che vi deve esaudire, pregate anche, esaudite anche gli altri, quindi esaudite anche me. Dice: va bene. E questo lo voglio pagare io, questo pranzo? Ma assolutamente no. A parte che il pranzo e il cibo di questo paesino del fiordo era pesce essiccato e zuppa di birra, quindi non era, mangiavano proprio gli alimenti stretti stretti, anche perché c'era un tipo di rigore penitenziale, e quindi mangiavano proprio perché il cibo era considerato qualcosa di eccetera eccetera. E Babette dice: io vorrei pagarlo io questo pranzo. Assolutamente no, poi va bene. E Babette parte, va in Francia, va a comprare gli alimenti e poi torna per i preparativi di questo pranzo. Loro guardano le casse che sono arrivate con la nave, e casse, dice: ma è vino? Dice, è vino? Dice, no, è Boulogne. Non sapeva, è champagne, non sapevano che i vini hanno un nome. E poi Martina vede in cucina una tartaruga. E lei ricordava la tartarughina che aveva avuto come padre Giuseppe, che aveva le tartarughe a Roma. Quindi si spaventa, dice: ma che dobbiamo mangiare queste tartarughe? E c'erano le quaglie. Allora capiscono, dice: ma che è una setta? Sarà una sabba? Sarà un qualche cosa? E fra di loro dicono: quando mangeremo, ormai abbiamo fatto la promessa, quando mangeremo non diremo niente. Arriva il fatidico giorno del pranzo e organizzano tutti. Babette ha preso anche un ragazzino che avrebbe servito a tavola e inizia. Sono 10. Una vecchia fedele viene pure portando con sé suo nipote che era il vecchio tenente. Innamorato di Martina, il vecchio tenente che è diventato generale ed è l'unico che conosce le cose, cioè i cibi raffinati di Vienna e i cibi raffinati parigini. Si siedono a tavola e cominciano ad essere serviti. Il servizio a tavola viene fatto da questo ragazzino, mentre Babette sta in cucina a preparare le varie pietanze. Mentre mangiano, il clima si va rasserenando. E mentre nei giorni precedenti, questo libro vi consiglio di leggerlo, mentre nei giorni precedenti, quando si incontravano a cantare le lodi, gli va a finire sempre a sciarra. Nel senso, che cama a fare? Che cama a combinare? Sento, su un sollentate dai Maluzzo. Appunto, lasciatelo stare, non, ignoratelo, fate finta di niente. Arrivò a Nalbone e squittò, arrivò a Maria Antonietta e squittò pure i cani. Non sono i cristiani, lodi al Signore sempre. Come a fare? Posso travagliare? Sei nata? Per buscare un pane io. Lode al Signore sempre. Mentre nei giorni precedenti succedeva come succede in tutte le comunità, che da una parte cantano le lodi e poi si infamiano l'uno con l'altro. Quindi cominciarono a mangiare e il generalissimo, che era l'unico che conosceva le pietanze, capì che quello era un vino pregiato, capì che era un brodo di tartaruga, capì che erano le quaglie sarcofage. Capì? Ah, vecchia Riedde, la vecchietta beveva champagne, dice, ma buona questa limonata. E beviva, vecchia Riedde, beviva. Sta di fatto che mangiando il clima si è rasserenato e mentre nei giorni precedenti non avevano fatto altro che litigare e insultarsi a vicenda degli eventi passati, col cibo buono, col brodo di tartaruga, con la champagne, con il vino pregiato, gli animi cominciarono a rasserenarsi e vissero una serata di pace, una serata dove tutti si riconciliarono. Tutti si riconciliarono. Alla fine andarono via tutti e le signorine Martina e Filippa ringraziarono Babette che nessuno ci aveva fatto caso. Ma dov'è Babette? Babette è stata in cucina, tra l'altro aveva comprato anche perché le signorine avevano quelle tovaglie, neanche le tovaglie del corredo, le tovaglie quelle da batteria. Le signorine, Babette invece ha fatto venire bicchieri di cristallo, piatti di porcellana, tovaglie ricamate. E ho pensato ultimamente un mio confratello, un prete di Novara, ha fatto 80 anni, un vecchio sgraccoso, ha fatto 80 anni e fu invitato in una famiglia novarese e invitò anche me, vieni anche tu, io sono andato. La famiglia che io conosco, quella sera c'erano i piatti di porcellana, i bicchieri di cristallo. Quando ci vado io, i bicchieri, i piatti della cucina di terracotta, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Quando io vado a casa di mia sorella per mangiare, sono i bicchieri di cristallo che mio cognato ne ha rotto uno ultimamente e che ci fu, due, alla terza guerra mondiale ci fu. Spuntarono questi bicchieri di cristallo bordati d'oro zecchino e piatti che loro non avevano. Dicono, bene, questa cena, questo pranzo che ha riconciliato tutti, lo ricorderemo per tutta la vita. E difatti lo ricordo. Peccato che te ne vai. Dice, ma io non me ne vado, io rimango qui. Dice, io non ho dove andare. Perché a Parigi sono morti tutti e nomina dei nemici. Lei è stata una sulle barricate che ha fatto proprio in prima persona la rivoluzione. E quelli che ha nominato non era suo marito e suo figlio che furono uccisi, ma chi aveva ucciso suo marito e suo figlio? Io dice, ormai non ho più nessuno. Cioè, beh, c'hai i soldi? No, non nemmeno i soldi, perché questi 10.000 franchi io li ho spesi tutti per il pranzo. Quindi io continuerò. Dice, ma allora sei povera? Dice, no, io sono un artista e un artista non è mai povera. E il generalissimo aveva riconosciuto che questo pranzo era il pranzo del Café Anglais, dove c'era la più famosa cuoca di Francia, che era appunto Babette. E si conclude, termina proprio con questo abbraccio dove si sono sciolte tutte le tensioni della comunità. Babette dà la testimonianza che non ha più nessuno, non soltanto suo marito e suo figlio che sono morti nei moti della rivoluzione, ma anche i nemici. Lei nomina anche i nemici. Spende tutto per questo pranzo, lei non compare in questo pranzo perché resta sempre in cucina per cucinare e governare, veniva sempre il ragazzo e non viene capita, nessuno capisce quello che sta mangiando, addirittura, come dicevo, lo champagne viene scambiato per limonata. Però il frutto di questo pranzo è la riconciliazione della comunità. Vi dicevo, viene citato da Papa Francesco riguardo all'enciclica sulla famiglia, dicendo questo, in questo libro si parla di un mondo calvinista e austero, che anche la redenzione di Cristo viene vista come una negazione delle cose di questo mondo. Era una comunità che non sapeva cosa fosse la felicità. Viveva schiacciata dal dolore, stava attaccata ad una parvenza di vita, aveva paura dell'amore. Dice, va bene, che c'è una povertà e quindi bisogna andare verso i poveri. Babette avrebbe potuto spendere questi soldi dandoli ai poveri, dandoli alla Caritas, dandoli alle signorine che facevano una specie di Caritas nel paese, perché i poveri ci sono sempre e come ha detto Gesù, quando la donna rompe quel vaso di alabastro pieno di unguento profumato, dice: "I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me." E dice, Papa Francesco, c'è una povertà materiale che assolutamente deve essere affrontata, ma c'è anche una povertà di senso, di felicità, di civiltà di donne e uomini imbarbariti che devono essere civilizzati e che abbiamo bisogno di bellezza, di arte per fare questo cammino. E nel quarto capitolo del Amore nel matrimonio si parla proprio della necessità di questo amore coniugale fatto di regali, di perdono attraverso la mensa, attraverso il mangiare insieme. Cita Siracide 14:16, regala e accetta regale e divertiti. Poi continua, quest'amore che non guarda a se stesso ma guarda all'altro. Il pranzo di Babette, che è anche un film, quindi potete vedere un film in una di queste TV private, oppure molto meglio leggere il libro, è simbolo dell'Eucarestia. L'Eucarestia, vi ricordo che è un pranzo, l'ultima cena. Purtroppo noi ne abbiamo fatto una cosa di culto. È come quando vai al supermercato del sacro, oppure vai al supermercato, a parte che puoi fare amicizie anche al supermercato, le cassiere della Coop sono le mie più grandi amiche adesso, però generalmente uno va a comprare e poi torna. Quante volte lo vediamo nelle assemblee domenicali della messa, della cena del Signore, ognuno per conto suo. Adesso si è scoperto pure il segno della pace, siamo anche una mattaliare, e c'è questo. E questo è una perversione dell'Eucaristia. L'Eucaristia è un mangiare insieme. Ecco che allora, il seminario per l'effusione dello Spirito implica non soltanto incontrarsi per pregare insieme, implica anche incontrarsi per mangiare insieme. E mangiare insieme è il simbolo dell'Eucaristia, il simbolo della gioialità, il simbolo della festa, perché mi dispiace, e come l'ho accennato, visto alla preghiera, ricordando quello che è stato detto alla Tuile, bisogna fare festa, non è un optional. La festa è necessaria, è una delle cose necessarie che Gesù ci ha detto. A parte che il Gesù dei Vangeli lo troviamo sempre a tavola, lo troviamo sempre a tavola, tanto che lo hanno soprannominato Mangione e Beone. E sappiamo, non c'è nessun dubbio, che i quattro Vangeli sono nati a tavola. Quando si incontravano i primi cristiani, si incontravano e anziché sparlare il vescovo, il parroco, il vicino, il collega, loro raccontavano quello che Gesù aveva fatto. Le prime sono state le comunità di Paolo, il primo documento a essere stato scritto è la lettera ai Tessalonicesi. E poi da lì cominciarono a radunarsi. E si raccontavano tanto che raccontando, ecco, cominciarono a scrivere. Ecco allora i quattro Vangeli nascono a tavola. Ecco quanto è importante incontrarsi e parlare di Gesù. Attenzione, c'è un parlare di Gesù come parole, quelle persone che proprio ti sfiancano e tu dici: "Ma quando finisce?" Perché non è un parlare di Gesù, ma è un parlare di se stessi. Un parlare di se stessi, io ho capito. Ieri sera, mi pare a Sanremo, che è stato, forse Fiorella Mannoia, fu, cerchiamo di essere persone umane, E mi ha sorpreso anche su Sanremo tutti, grazie, grazie, grazie. Sdoganavoccio, grazie Gesù, e a finire pure a Sanremo. Diceva tutte grazie, grazie, grazie. E la cosa importante, questo essere persone normali significa essere persone di festa. La festa non è un optional, perché il regno di Dio è simile a un banchetto di nozze. E si corre il rischio di essere polemici, quindi l'evangelizzazione deve escludere ogni polemica, ma non puoi fare a meno di vederlo. Ad esempio, quando alla Tuil dico: mi raccomando, cambiate tavoli. Proprio per conoscere bene, ecco, vedo la signora Trifirò che quando viene alla Tuil sa settare sempre la tacca in melo, ma ci mangio ogni giorno con Carmelo, lascialo stare, oppure come la famiglia Galliano, che si infilano un ocunnutto, perché poverini non mangiano mai insieme, quindi devono mangiare insieme alla Tuil. O per dire altro, le sorelle Puliga, che conoscete tutti, e non mangiano mai insieme, andiamo a mangiare insieme alla Tuil. Apritevi, apriamoci ad una conoscenza l'altro, è una persona piena di ricchezza. Raccontiamoci le testimonianze, raccontiamo quello che il Signore ha fatto per noi e soprattutto, ecco, poi vediamo, ci sono quei tavoli pure che loro... non girano, però lasciano dei posti vuoti se qualcuno si vuole sedere con loro. Oppure quelle persone, adesso ecco perché abbiamo fatto questa festa, ecco perché sia a Novara che a Oleggio e anche a Roma incentivo, non dico Pontegagnano, che a Pontegagnano fanno sempre persone di festa, ogni volta finita la preghiera del cuore e finita la lezione. C'è sempre la condivisione, molto bella, proprio persone di festa. Un po' stiamo sdoganando anche gli altri gruppi, incontrarci. E attenzione, io vi guardo H24, Attia Talio. Tu vedi persone che se fanno la festa loro, sui primi ad animare, se fanno la festa agli altri, se ne vanno. Hanno fretta, se ne hanno a ghire e cose. Perché, attenzione, nessuno ti perdona la felicità. Nessuno ti perdona il successo. Se è un successo dove tu entri tu o entra la tua famiglia, a cos'è? Se è un successo che invece è degli altri, se la felicità è degli altri, perché fino a quando tu stai male, trovi un mare di persone capace e se tu stai bene diventi antipatico. Io quando stavo morendo, ma chi c'era se gli avessimo voluto? Io avessi fatto già i Santina, perché sono fatto. Venivano da Palermo, da Milano, da Taranto, arrivavano tutte in bagno, come i funicole. Sono guarito. I veristi chiù. Scompariero, more Luigi. Il regno di Dio è simile ad un banchetto di nozze. E caso strano, molti a questo banchetto di nozze, invitati da Gesù, non vogliono partecipare. E c'è questa bellissima parabola. Dove ci sono gli invitati alle nozze. E a quel tempo gli inviti alle nozze venivano fatti in due tempi. Primo c'era, si mandava come se facciamo noi, mandiamo la partecipazione. E quindi tu sai che giorno 11 febbraio c'è il banchetto. Poi quando il banchetto è pronto, mandano altri inviti, dice è tutto pronto, potete venire. Ed ecco che allora ci sono quelli, c'è questa parabola che è stupenda, che dice, iniziarono a scusarsi. Il primo dice, ho comprato un campo e quindi devo andare a visitare. L'altro dice: ho comprato 5 buoi e devo andarli a provare. L'altro dice: mi sono sposato io, quindi devo fare il viaggio di nozze. Chi si sposava a quel tempo addirittura venivano esentati anche dall'andare in guerra nel primo anno. Quindi erano scuse vere, non è che erano inventate, però vengono penalizzati dal Signore. Addirittura nel Vangelo di Matteo il re si indignò e mandò le truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. È incredibile, scusami, che cosa ci hanno fatto? Assassini addirittura li chiama. Non hanno voluto partecipare alla festa. E quelli che non vogliono partecipare alla festa, la città va in fiamme. Questo è Vangelo. E può sembrare un po'. E allora dice: conduci qui, poveri, storpi, ciechi e zoppi. Sono le 4 categorie che non venivano invitati. O povero malato, non è potuto vivere in un vicinato. Così dice il. Poveri, poveri, storpi, ciechi e zoppi non potevano entrare nel tempio. Quando tu dovevi fare un pranzo, dovevi invitare gli amici, i fratelli, i parenti e i ricchi vicini, i vicini ricchi, chi dei poveri no. E qui invece devi invitare poveri, storpi, ciechi e zoppi. Ecco qua. E noi vediamo che l'assemblea di Gesù non è fatta dell'elite, dei sadducei che erano i più ricchi, i farisei che erano i più devoti, quelli che andavano a Gesù erano gli ultimi. E questi ultimi addirittura poi dice: andate oltre la siepe per gli ebrei è la legge, andate oltre la siepe e spingeteli ad entrare. Una volta entrati, il padrone controlla. E ce n'è uno che non ha l'abito della festa e viene buttato fuori, dove sarà pianto e stridore di denti. E questo ve l'ho fatta in fretta e furia, questa parabola, questo racconto del Signore. Il punto è proprio questo. Diventare persone normali significa entrare nella festa degli altri. Entrare nella festa del vicino ed invitare alla propria festa, quindi è di fare della comunità di preghiera, non soltanto una comunità di preghiera, perché comunità in quanto umana avrà sempre delle cose che non vanno, ci saranno sempre persone che sbagliano, c'è il rischio che noi a poco il rancore, il risentimento albergano e ci allontaniamo sempre di più. Ecco allora quanto è importante invece fare il cammino andando oltre ogni risentimento. E questo si può fare a tavola, a tavola. E quindi è molto bello che noi riusciamo a incontrarci periodicamente, non soltanto per pregarci il lunedì, ma incontrarci periodicamente anche intorno ad una tavola dove siamo più rilassati, bevendo la limonata e lasciando rilasciare gli animi per vivere la comunità di Gesù. Vi ricordo che la comunità di Gesù a tavola erano persone politicamente e religiosamente diversissime. A tavola c'era Simone lo Zelota che diceva: i romani dobbiamo ammazzarli, è inutile che ci andiamo appresso, e c'era Matteo invece che collaborava con i romani. C'era Giovanni e Giacomo che avevano un carattere impossibile, che si scaldavano subito, e invece c'era Natanaele, Bartolomeo, che invece era più riflessivo, più cose. C'era Filippo che non faceva parte, Filippo, che non faceva parte del paese, ma veniva dall'estero, il suo nome greco. C'era Giuda che invece aveva tutti questi agganci. Per dire, omologare le persone e farle diventare tutti uguali non va bene. Dobbiamo accettarci gli uni gli altri così come siamo, senza voler cambiare l'altro, ma cercare di cambiare noi stessi, perché il mondo si cambia soltanto se cambiamo noi stessi. Tutti noi siamo stati giovani, quando eravamo giovani volevamo cambiare il mondo, ti ricordi, professore? Adesso è già tanto che il mondo non cambi noi, il mondo non cambi noi. E per voi siete genitori, la cosa fondamentale è la testimonianza, una testimonianza di vita. E poi, ecco, stamattina mio fratello mi diceva: "Ma ecco, papà diceva, ho cavallo picchiato ci lucio pilo". E no, allora, in famiglia poi i figli prenderanno la vostra testimonianza. A proposito di questo, mio padre diceva: "Ho cavallo picchiato, ci lucio piglio". Il cavallo che viene invidiato ha un pelo migliore. Mia madre invece diceva: "A casa picchiata, oh povero malata". Io da grande adesso, nella mia vecchiaia, ho lasciato perdere l'insegnamento di mia madre, che anche se è la donna della mia vita, però in questo sbagliava. E mio padre, che invece penso che sia più attinente, più, cioè per la mia vita ho preso questo insegnamento. Quindi voi direte tante cose, ma soltanto quando sarete morti. Morena si ricorderà di quello che diceva Graziella o Salvatore, no? Antonio, un bel nome c'hai, con tutti e due Antonio, siete viaggi. Ok, lode al Signore, va bene, potrei continuare, ma ci fermiamo qui. Facciamo una breve pausa per dare più tempo a questa preghiera del cuore, dove avremo la dinamica dello tsunami, la dinamica del toglitacco e la dinamica della festa. Vedremo se riusciamo ad entrare in questa dinamica di festa. Amen.